consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
A voi tutti buon pomeriggio da Antonio Bolzani e benvenuti alla consulenza. Ieri parlavamo di strade nazionali e di autostrade nazionali, di segnalettica, di cantieri, di contromano. Oggi invece parliamo di diritti delle donne. Donne, sapete come far valere i vostri diritti sul lavoro? Quindi la nostra è una consulenza giuridica sulla scia dell'attualità, perché se ne discute anche a livello di Parlamento federale. Il tema è un grande tema che proprio in questi giorni è appunto di dominio pubblico. È sempre un grande tema, ma se ne parla soprattutto in questi giorni. Poi sta arrivando la giornata della donna e quindi sono tutti argomenti sui quali noi a scadenze molto regolari ci soffermiamo. Allora, la parità dei sessi e il diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore sono sanciti dalla Costituzione federale. La legge federale sulla parità dei sessi completa la Costituzione e vieta in modo molto chiaro le pratiche che sfavoriscono un sesso rispetto all'altro nel mondo del lavoro. Oggi a che punto siamo in materia di uguaglianza salariale? In Svizzera le differenze salariali, a quanto sembra, fra donne e uomini rimangono ai noi rimangono sensibili e spesso questa differenza non è riconducibile a elementi oggettivi. E allora, a 22 anni dall'entrata in vigore appunto della legge federale sulla parità dei sessi, desideriamo oggi rispondere a tutte quelle domande che molte donne attive professionalmente si pongono. Buongiorno a Rachele Santoro, benvenuta. Rachele Santoro è delegata per le pari opportunità, delegata cantonale. Allora, sappiamo che il tema, e lo dicevo prima, è di grande attualità. Lei è delegata e quindi deve per compiti istituzionali promuovere questo tema e lo fa con diversi strumenti.
Buongiorno, sì. Diversi strumenti, e proprio oggi abbiamo l'opportunità di presentare un ultimo opuscolo che abbiamo pubblicato, la seconda edizione dell'opuscolo La legge sulla parità dei sessi vi protegge, come far valere i vostri diritti. E, ecco, nell'ambito del mio ruolo di delegata io ho il compito di sensibilizzare e promuovere tutte le tematiche che concernono la parità nella vita professionale, quindi come in questo caso la legge sulla parità dei sessi, le tematiche che concernono la conciliazione tra sfera lavorativa e professionale e anche la lotta contro la violenza domestica.
Sul piano legislativo abbiamo un articolo della Costituzione federale e poi la legge federale sulla parità dei sessi che ha 22 anni.
Esatto, la legge federale sulla parità dei sessi è del 1996. E abbiamo appena pubblicato questo opuscolo proprio per promuovere la conoscenza della legge e la sua applicazione concreta, perché un recente studio che analizza la giurisprudenza inerente alla legge federale sulla parità dei sessi dimostra che l'applicabilità di questa legge è ancora poco conosciuta sia nell'ambiente giuridico ma anche dalle persone, dalle donne che devono conoscere per poi far valere i loro diritti sul posto di lavoro.
Giovedì prossimo presenterete in una conferenza stampa le cifre della parità, che è una pubblicazione appunto dell'Ufficio di Statistica, ed è, se vogliamo, questo studio un quadro questo studio ci presenta un quadro statistico delle pari opportunità fra i sessi in Ticino. Possiamo già anticipare che sia nel settore pubblico sia nel settore privato ci sono ancora delle differenze salariali.
Esatto, lo studio anche lì si tratta di una seconda edizione. Nel 2014 sono stati raccolti dei dati per far vedere le disparità o le parità tra i sessi vigenti in Ticino. Adesso è stata fatta una riedizione di questo opuscolo e si dimostra che in ambito pubblico, quindi nel settore pubblico, c'è una disparità salariale che è circa del 12% e in ambito privato la disparità salariale è del 15%.
Questo perché? È una questione di mentalità, di abitudine?
Beh,
di prassi corrente, di discriminazione vera e propria, perché stiamo parlando di discriminazione, perché poi la maggior parte delle volte questa differenza non è motivata da, da logiche professionali, diciamo così, da lavori che sono diversi. Spesso i lavori uguali vengono retribuiti in modo differente.
Sì, allora la differenza salariale ha due componenti. C'è la parte di differenza che è spiegata da fattori oggettivi come per esempio l'anzianità di servizio, il livello di formazione, le competenze richieste dal lavoro, il ruolo di responsabilità anche. E poi c'è una parte che invece non è spiegata da questi fattori oggettivi e in questo caso potrebbe essere il risultato di una discriminazione salariale. Allora, perché si verifica? È difficile da spiegare, ci sono diversi elementi. Da un lato succede molto spesso che le donne non negoziano il proprio salario quando entrano nel mercato del lavoro e quindi già di partenza accettano più o meno quello che gli si viene proposto e quindi l'uomo magari più tendenzialmente cerca di negoziare il proprio salario e avere qualcosa in più. Poi ci sono tutta una serie, anche per esempio ci sono degli studi che mostrano quando c'è un bando di concorso, se l'uomo risponde a circa il 60% dei criteri richiesti, dei requisiti, si candida, si butta e si lancia in questa cercando di candidarsi al posto. La donna anche quando magari vede che risponde a più dell'80-90% dei criteri si chiede ma sarò mai in grado di fare questo lavoro e si mette sempre in dubbio sulle proprie competenze, quindi anche questo gioca un ruolo poi quando si tratta di mostrare le proprie competenze durante un colloquio di lavoro.
Quindi si fa molte più domande, molto più restia, molto più prudente, diciamo, nel proporsi. Allora, la legge sulla parità dei sessi vi protegge, come far valere i vostri diritti, salario, promozione, licenziamento, molestie. Questo opuscolo è disponibile per tutti?
Assolutamente sì, e vi invito a richiederne una copia. L'opuscolo è disponibile gratuitamente, si può scaricare dal sito www.ti.ch/pariopportunità ed è disponibile appunto in formato elettronico, oppure potete scrivere una mail all'indirizzo pariopportunità@ti.ch e richiedere una o più copie da mettere a disposizione per esempio negli studi di avvocatura oppure per i privati che intendono informarsi sul tema.
Ho capito, e nei consultori anche dove
nei
poi
consultori, nelle associazioni.
Questi temi sono di ordinaria amministrazione e di, diciamo così, quotidiano lavoro. Buongiorno, a proposito di avvocati, buongiorno anche alla nostra consueta esperta, l'avvocata Tania Boldi, buongiorno. Allora, abbiamo fatto con Rachele Santoro un quadro della situazione, abbiamo presentato quella che è la situazione oggi in Ticino e anche in Svizzera. Rachele Santoro, i dati sono più o meno quelli, 12-18% ancora di differenze salariali ingiustificate?
Sì, esatto, i dati svizzeri corrispondono
ai dati ticinesi. Allora, Tania Boldi, adesso veniamo alla parte pratica, perché effettivamente io penso che molte donne magari che ci stanno ascoltando si sentono discriminate, vogliono sapere cosa fare, come fare.
Esatto.
E arriviamo lì, quindi.
Allora c'è una prima fase dove praticamente le persone si devono un po' informare, se hanno un po' l'impressione di subire questa discriminazione, anche lì di solito si consiglia di anzitutto rivolgersi a dei consultori o appunto all'ufficio della delegata. Poi noi avvocati di regola interveniamo quando poi dopo le discussioni con il datore di lavoro ci si rende conto che non è possibile trovare una soluzione e quindi ci si rende conto che l'avvertenza va a sfociare in una procedura giudiziaria. Allora, di regola quando la dipendente che ritiene di aver subito questa discriminazione dopo aver di regola cercato di trovare una soluzione con il datore di lavoro si rivolge a noi, si fa un primo colloquio dove di solito noi evidenziamo alcune questioni, ovvero il fatto anzitutto che sono delle procedure abbastanza complicate, delicate, dove l'esito non è sempre certo perché c'è sempre la questione dell'onere della prova, queste discriminazioni di cui si parlava prima devono essere comprovate, anche se, come magari dirò più tardi, c'è comunque un'agevolazione per quello che riguarda la questione dell'onere della prova. Quindi c'è sempre una certa incertezza legata comunque anche all'esito, in genere alle procedure di natura giudiziaria.
Ci sono delle implicazioni emotive perché
ci sono poi, esatto,
gioco.
C'è la seconda questione che al di là delle questioni giuridiche dove delle garanzie sono difficili da dare, c'è il fatto che bisogna rendersi conto che tutto questo ha delle implicazioni emotive, può portare a delle situazioni, una procedura giudiziaria che poi ha anche dei tempi relativamente lunghi, può portare anche a delle situazioni di stress, di pressioni che, ecco, la persona deve essere anche pronta ad affrontare entro certi versi.
E poi ci sono dei costi.
E poi c'è la questione dei costi, dove va detto che questa procedura, se ha proprio per oggetto la legge sulla parità, è di principio gratuita, però ecco, ci sono sempre ancora le spese legali e quindi anche lì bisogna fare la valutazione, come anche in altre procedure, se la persona è in grado di assumere queste spese legali, se eventualmente vi è una copertura assicurativa o se vi è la necessità di chiedere l'assistenza giudiziaria qualora la persona non disponesse dei mezzi finanziari sufficienti per far fronte alla procedura. Quindi ecco, queste sono le prime cose che di regola vengono un po' discusse, affrontate
prima di adire,
prima
le vie,
di poi decidere di partire. Ecco, bisogna un po' fare il punto della situazione,
di adire le vie legali e intraprendere appunto una vertenza giudiziaria. C'è anche, e dobbiamo dirlo, Rachele Santoro, c'è anche e soprattutto un consultorio giuridico Donna e Lavoro al quale ci si può rivolgere.
Sì, assolutamente. Sul territorio ci sono diverse istanze che si occupano di prendere a carico i casi in cui le persone si sentono discriminate sul posto di lavoro. C'è il consultorio giuridico Donna e Lavoro, quindi a Massagno. Ci sono i sindacati e le associazioni. Si può venire anche da me per una prima entrata in materia, una consulenza non di ordine giuridico, diciamo. E quindi ecco, è importante sapere dove andare a cercare le informazioni. Anche in questo caso sul sito delle pari opportunità si trovano i numeri di riferimento utili.
Al consultorio Donna e Lavoro c'è un primo colloquio telefonico, giusto? Che è gratuito.
Solitamente sì, si spiega un po' la situazione e si cerca di capire se è prima di tutto una questione legata al rapporto di lavoro e quindi che può essere preso in carico dal consultorio. E poi si invita la persona ad un colloquio personale con un avvocato esperto in materia di legge del lavoro e di legge federale sulla parità dei sessi.
Il costo?
La prima consulenza solitamente di 30 franchi e poi bisogna vedere se si intraprende, per esempio, si fanno delle lettere o così, ci sono dei costi molto chiari, espliciti anche lì sul
che vengono sito, ovviamente detti. Allora, donne, sapete come far valere i vostri diritti sul lavoro? Voi lavoratrici avete il sospetto magari di essere pagate meno rispetto ai vostri colleghi uomini? Sentite che il datore di lavoro, ad esempio, ha preso della vostra futura gravidanza, vi mette sotto pressione? Avete l'impressione che nella vostra azienda le donne e gli uomini ricevano un trattamento diverso? Ebbene, nella trasmissione odierna con le nostre esperte vi informano sui vostri diritti e soprattutto spiegano che cosa è, di che cosa si tratta quando parliamo di discriminazione fra i sessi nella vita professionale, e poi ci soffermiamo anche sugli ambiti nei quali si può manifestare, come negli stipendi, nelle promozioni, nelle condizioni lavorative e anche nell'attribuzione dei compiti. Come tutti i giorni, per partecipare alla consulenza
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
La discriminazione dunque fra i sessi nella vita professionale e gli ambiti nei quali si può manifestare, ne stiamo parlando oggi con Tania Boldi e con Rachele Santoro. Tania Boldi, abbiamo già iniziato a spiegare quella che è la procedura giuridica, veniamo un po' più in dettaglio e cerchiamo di far capire al nostro pubblico come si svolge la procedura giudiziaria.
Ecco, allora la procedura giudiziaria si svolge essenzialmente in due grosse fasi. C'è la prima fase, che è quella dell'esperimento, della procedura dell'esperimento di conciliazione, e poi una seconda fase, qualora nell'ambito della prima procedura non si dovesse giungere a un accordo, a una soluzione, che è proprio la procedura giudiziaria vera e propria. La conciliazione è una procedura durante le quali, diciamo nell'ambito della quale le parti si presentano avanti all'ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi che si trova a Bellinzona per cercare di eventualmente dirimere la vertenza e giungere a un accordo sul tema della discriminazione. Va detto che questo ufficio di conciliazione è composto da un presidente e una rappresentanza paritetica di datori di lavoro e lavoratori del pubblico e del privato, e entrambi i sessi di principio sono rappresentati all'interno di questo ufficio di conciliazione.
Quindi va presentata questa domanda.
Va presentata questa subito. Domanda, è il primo passo, e va presentata. Di regola le procedure giudiziarie avvengono direttamente davanti alla pretura, invece per questo tipo particolare di procedure c'è questo ufficio di conciliazione proprio che tratta questa materia.
E che margine di successo c'è di conciliare?
Ah, lì dipende evidentemente dalla volontà delle parti di giungere a un accordo, e le stesse possibilità che di regola ci sono anche in altri ambiti.
Quindi si presenta un'istanza nella procedura di conciliazione?
Sì.
L'avvocato che lo fa?
Lo fa l'avvocato, sì. Si può anche, è una procedura dove praticamente non è che bisogna esporre proprio nel dettaglio tutti quelli che saranno poi gli argomenti giuridici, però è un'istanza nella quale si indica in sostanza chi sono le parti, evidentemente chi bisogna convenire in questa procedura, si fa una descrizione di quello che è l'oggetto della vertenza, dei fatti, quali sono i motivi di discriminazione che si vogliono far valere, quali sono le richieste, e poi va datata e firmata eventualmente anche dal rappresentante.
Ecco, l'istanza la presenta di solito la donna.
Di solito la donna, però diciamo questo tipo di procedure in ambito di legge sulla parità ha una caratteristica che parte a questo procedimento possono essere non solo praticamente la donna come tale, ma anche delle associazioni o dei sindacati che hanno come obiettivo la promozione delle pari opportunità fra i sessi. Allora, di regola nell'ambito di altre procedure si parla di azione individuale, è la persona che ritiene di avere dei diritti o delle pretese che formula questa richiesta. Questa legge sulla parità prevede questa particolarità di questa azione collettiva
congiunta,
dove praticamente queste associazioni e sindacati possono anche a loro volta essere parte al procedimento.
Però Tanio Boldi, noi stiamo parlando soprattutto di stipendi, ma poi ci sono anche altri aspetti, le promozioni, le condizioni lavorative in generale che possono essere penalizzanti più per le donne che per gli uomini, l'attribuzione dei compiti, la possibilità di far carriera, quindi
ci sono diversi fattori discriminanti, se si vuole. Adesso parlavamo di salario perché praticamente spesso è uno dei temi.
È il tema, Rachele Santoro, il salario, ma non è soltanto il salario che spesso penalizza le donne sul lavoro, giusto?
Giustissimo. Allora è chiaro che diciamo che le principali cause che poi finiscono in giudizio sono la discriminazione salariale oppure il licenziamento e il rientro della maternità, che costituisce ancora una grossa fetta di queste azioni che poi vanno in giudizio.
O il penalizzare magari la donna che è in gravidanza.
Penalizzare, ma spesso avviene, cioè questo sì assolutamente, però spesso avviene che magari al rientro della gravidanza c'è il licenziamento, perché comunque la donna durante il periodo della gravidanza è protetta dal divieto di licenziamento. Quindi questo succede. Non so se avete avuto modo di leggere, ma quattro giorni fa è uscita una sentenza in cui una donna medico ha vinto una causa perché appunto è rientrata dal congedo maternità a Losanna.
Sì.
E ha chiesto il tempo parziale, il datore di lavoro l'ha licenziata dicendo che c'è stata una rottura del rapporto di fiducia, e questa donna poi è riuscita a vincere la causa e ricevere un'indennità. Comunque dicevamo che appunto le possibilità di avere di discriminazione possono esserci al momento dell'assunzione, nell'attribuzione dei compiti, quindi magari compiti che sfavoriscono la donna o compiti che magari sono meno interessanti per il posto di lavoro. La retribuzione, l'abbiamo detto, anche la formazione e le possibilità di seguire delle formazioni continue. Ad esempio, se una persona lavora a tempo parziale, potrebbe darsi che il datore di lavoro non consente di seguire delle formazioni continue. Questo potrebbe costituire una discriminazione. E poi le promozioni e il licenziamento. Quindi questi sono un po' gli ambiti che sono coperti dalla legge della parità.
Ecco, che è una legge che parte dal principio costituzionale. E ci scrive Giuseppe un messaggio lungo, io lo riassumo. Lui dice: c'è un principio costituzionale sulla parità dei sessi, sul divieto, insomma, di discriminare. E allora deve essere l'autorità cantonale ad intervenire, in primis. Perché l'autorità cantonale non interviene con misure forti? Rachele Santoro?
Ma allora, la legge è federale, poi c'è comunque una direttiva di applicazione cantonale. Non so se Tania vuole completare, ma
in realtà questa legge prevede la possibilità per chi si sente discriminato di muoversi lui, praticamente.
Sì, perché la legge è federale, però è vero che l'autorità cantonale, l'ufficio delle pari opportunità, potrebbe... Ma lo fa Rachele Santoro, in quel senso lì, ecco, intervenire. Allora dobbiamo dire una cosa, adesso lei non ci dica nel dettaglio chi, cosa e come, però lei controlla ad esempio nell'ambito statale, dell'ente pubblico, se tutto funziona bene. Lei, essendo dipendente statale,
sì,
ci può dire se lo Stato rispetta il principio costituzionale?
Ma allora, diciamo che il principio costituzionale si applica a più ambiti e non solo alla disparità salariale, però c'è la possibilità nell'ambito della disparità salariale di fare una verifica. Ci sono dei piccoli programmi, dei software che permettono di inserire un certo numero di dati chiaramente anonimi, col genere, il livello salariale, l'anzianità di servizio, verificare se viene rispettata o meno la parità salariale. Questo esercizio è stato fatto nell'ambito dell'amministrazione cantonale qualche anno fa e il risultato è stato positivo, nel senso che non c'era una discriminazione salariale non spiegata da fattori oggettivi. È chiaro che poi si può andare a vedere nel dettaglio.
Certo, però diciamo che siete sensibili voi come amministrazione pubblica di fare in modo che questa legge sulla parità dei sessi venga rispettata. Questo lo fate voi come ente pubblico, come amministrazione pubblica, come Canton Ticino, lo facciamo noi come RSI perché siamo enti pubblici,
esatto.
Noi nel nostro caso appunto anche parastatali, e di conseguenza dobbiamo assolutamente essere attenti anche a questi aspetti. Poi nel privato è vero che Giuseppe dice, ma poi le frontaliere spesso sono discriminate.
Ecco, nel privato ci vuole anche una certa responsabilizzazione delle aziende per evitare determinate situazioni, e questo anche è il compito in parte mio come delegata, ma anche delle associazioni che ci lavorano, di andare a sensibilizzare le aziende, a promuovere delle misure che favoriscono la conciliazione, garantire la parità salariale.
E di parlarne, come stiamo facendo noi oggi, perché effettivamente il tema è un tema d'attualità che tutti sanno, Tania Boldi. I principi li conosciamo tutti, poi però c'è chi li interpreta i principi a modo suo.
Sì, esatto.
È così.
Ed è proprio per questo che esiste poi la possibilità, qualora si ha un po' l'impressione che se un datore di lavoro interpreti a modo suo questi principi, la possibilità poi
di
rivolgersi a un'autorità giudiziaria e far accertare la discriminazione e far valere determinate pretese legate appunto a questa discriminazione.
C'è un messaggio di un ascoltatore, penso Marco: i dati federali e cantonali, specie in Ticino, di procedure di conciliazione sono ridicoli e dicono tutto. È vero?
In che senso ridicoli? Nel senso che
sono pochi o... Ci sono spesso, poi il messaggio continua, ci sono spesso più motivi oggettivi che di genere per pagare meno la donna. Lo dicono studi su studi, motivi oggettivi che di genere. Di cosa stiamo parlando? Servono più denunce e più donne in politica per cambiare le cose, questo indubbiamente.
Beh, questo è un tema molto importante. Avere le donne in politica permetterebbe anche di fare delle proposte legislative, delle proposte che sicuramente favoriscono l'uguaglianza tra i sessi. Sì.
Si sa quante istanze giudiziarie vengono presentate ogni anno per una discriminazione dei diritti tra uomo e donna?
Allora,
quante sono le istanze e quante poi hanno successo?
La percentuale di successo è molto bassa e si situa attorno al 60%. Infatti c'è stato proprio un'analisi della giurisprudenza cantonale a livello di tutti i cantoni svizzeri proprio sulle istanze presentate in base alla legge sulla parità dei sessi. hanno dimostrato che appunto la percentuale di successo è purtroppo molto bassa, anche perché esiste questo problema di, che è stato citato prima da Tania, di dimostrare, anche se la legge prevede l'alleviamento dell'onere della prova, quindi al giudice dovrebbe bastare una verosimiglianza dei fatti per poter diciamo decidere, però è vero che i fatti sono difficili da provare e anche sì, la verosimiglianza dei fatti è difficile da provare.
Anche perché mi immagino reparto alimentari di un supermercato, di un centro commerciale, c'è la commessa che di solito alla cassa di solito è donna, il macellaio è al bancone di solito è uomo. Fanno lo stesso lavoro e hanno diritto ad un salario uguale, Tania Boldi?
E questa è una
bella domanda.
Una bella domanda, no? Perché mentre non risulta così forse difficile quando il lavoro è esattamente identico,
esattamente,
a comprovare che c'è una disparità, diventa un po' difficile quando si parla di lavoro di ugual valore, e lì ci sono tutta una serie di parametri che devono essere considerati. Va detto che è un lavoro abbastanza difficile, questo abbastanza complesso, e spesso il giudice, quando si deve entrare proprio nell'ottica di questa questione, si avvale di specialisti esterni, fa allestire una perizia giudiziaria su questo tema, perché è veramente difficile,
sì.
Ci sono diversi criteri che entrano in linea di gioco e quindi bisogna rivolgersi
a degli specialisti. Ma secondo lei, da avvocato, Tania Boldi, il lavoro che fa la cassiera è uguale a quello del macellaio?
Dipende, questo se è di ugual valore, anche per me diventa difficile fare questa valutazione.
Certo, perché poi si entra spesso e volentieri anche nel campo della soggettività. Allora, stiamo parlando di diritti delle donne. Donne, sapete come far valere i vostri diritti sul lavoro? Avete dei problemi? Vi sentite discriminate? Chiamateci, i numeri li sapete, li ridiamo magari ancora, Igor.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
È un tema importante quello di oggi, se ne sta parlando anche a livello di Parlamento federale, vi sono diverse persone, diversi enti che se ne occupano anche attivamente, quindi abbiamo voluto anche noi oggi nella consulenza ritornare e riproporre questo tema sul quale peraltro ci eravamo già soffermati, e lo facciamo però su un piano molto concreto per capire poi quali sono i passi per far sì che una donna sia realmente, realmente protetta. Brano musicale, poi torniamo con le nostre due esperte.
Succeed at last. Mm-hmm. Persecution you must bear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, no heart it may seem. Succeed at last, I know it. Listen. Rome was not built in a day. Opposition will come your way, but the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory. Try and try, try.
succeed at last.
Torniamo a parlare di diritti delle donne e di discriminazioni, in particolare salariali. Stanno arrivando molti messaggi. Dobbiamo forse però specificare meglio quanto si è discusso ieri al Consiglio degli Stati, Rachele Santoro. Tra l'altro ce ne siamo occupati nell'edizione di ieri mattina di Modem. Si vuole dare più potere a questa legge, renderla un po' più incisiva.
Verso tempo che si sta discutendo attorno a una modifica della legge federale sulla parità, in cui è stato proposto di obbligare le aziende a effettuare una verifica della parità salariale per tutte le aziende che hanno più di 50 dipendenti. Questo perché il software di cui si dispone adesso, i metodi di cui si dispongono adesso, richiedono un minimo di 50 dipendenti per poter calcolare questa differenza tra i salari. Ieri è arrivata la notizia che il Consiglio degli Stati non ha approvato la modifica e ha rimandato la proposta di modifica alla Commissione per fare dei cambiamenti.
Quindi non è stata approvata,
bisognerà vedere cosa viene proposto, però ecco, si sta cercando di fare delle misure un po' più... misure di intervento vero e proprio.
Di intervento, misure concrete,
sì.
Attuabili.
Esatto.
Allora, interessante un messaggio che è arrivato. Quando uno strumento offerto dalla legge non viene utilizzato, viene utilizzato poco a causa dei costi, Tania Boldi, a causa dei costi che comporta, credo che si dovrebbe rivedere la legge e il suo obiettivo. Effettivamente, se costa tanto presentare un'istanza giuridica, uno dice ma non mi conviene, rischio di perderla, no. E poi di smenarci anche dei soldi.
Allora forse va detto, per quello che riguarda la procedura, proprio le spese della procedura, di principio questa, parlando di tasse, dei tribunali eccetera, è di principio gratuita. Evidentemente ci sono gli oneri di patrocinio e quindi effettivamente la persona che deve promuovere questa procedura effettivamente a volte può anche essere un po' in qualche maniera
frenata
dal fatto che deve assumersi questi oneri. C'è la possibilità, avevamo detto prima, che eventualmente venga anche presentata un'azione collettiva dove c'è l'associazione oppure i sindacati che promuovono questa procedura. Però ecco, questo è un po' il risultato del fatto che se vi è una discriminazione è la persona toccata che deve farsi avanti, mentre quelle soluzioni magari che erano un po' anche oggetto di discussione ieri fa sì che la verifica venga fatta senza dover promuovere una procedura giudiziaria.
Una procedura e venga fatta insomma in modo automatico quasi, giusto Rachele Santoro?
Esatto, sì.
E difatti alcuni ascoltatori stigmatizzano il nostro Parlamento, il Consiglio degli Stati, che non ha, diciamo così, dato seguito. Io ho fatto apposta buttare un po' di pepe nella trasmissione parlando del lavoro del macellaio, se è equiparabile al lavoro della commessa in un supermercato. Allora mi è arrivato un messaggio: caro Bolzani, non è possibile paragonare il lavoro al banco di un macellaio qualificato con quello di un cassiere. Secondo voi è di un uomo o di una donna questo messaggio? Non è firmato. Quiz. Io penso che sia un uomo.
Penso che sia la persona che sta al banco del macellaio.
O macellaio. Allora, probabilmente ha ragione. Però è vero che tante volte, ecco, i lavori possono essere altrettanto importanti in un reparto alimentare di un supermercato e quindi dovrebbero avere la stessa retribuzione, la stessa paga.
Sì, va detto che non si fanno dei paragoni tra mestieri non paragonabili, quindi si guarda sempre il livello di competenze richiesto, il livello di qualifiche richiesto e appunto ci sono comunque delle entità che fanno queste perizie a livello professionale, quindi poi c'è un giudizio,
certo,
che prende in considerazione tutti i parametri necessari. Quindi chiaramente si guarda un lavoro di uguale valore
di uguale valore. Difatti l'esempio macellaio cassiera, un altro ascoltatore o ascoltatrice, non mi sembra un granché. Io ho fatto apposta a buttarlo là perché volevo farvi reagire e mi fa piacere che reagite, sono felicissimo. Il macellaio deve essere diplomato con almeno 4 anni di studio. Per fare la cassiera non necessariamente serve un diploma, ancor più oggi che la cassiera fa quello che c'è scritto sul display della cassa. Allora, sì, possiamo dire sì, però ecco, tutto questo non deve far sì che allora le cassiere le possano pagare poco.
No,
perché il rischio è che se c'è questa mentalità qui, tante volte poi per certi lavori, e beh, allora, visto che non ci vuole un granché, posso anche pagare poco questi lavori. Quindi attenzione, giustamente poi l'esempio macellaio cassiera può essere molto ma molto discutibile. Marco, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione.
Grazie Marco.
Avete citato un esempio della dottoressa di Losanna, alla quale avete detto che ha vinto la causa grazie ad un indennizzo. Beh, la vera causa non l'ha vinta, perché il posto di lavoro non ce l'ha più, siete d'accordo?
È vero, è giusto, Rachele Santoro ha ragione, ci sta tutto.
Sì, allora è vero che la legge della parità non consente la riassunzione, ecco, non ammette la riassunzione, può permettere però di chiedere, come ha detto il signore, un'indennità.
Forse ha perso detto... però il lavoro, Tania, ha perso
sì,
il
però
lavoro.
Va detto che in generale nel diritto svizzero, nel diritto del lavoro, non è prevista un obbligo di riassunzione anche in generale quando vi sono dei licenziamenti anche abusivi o quant'altro, non vi è un obbligo di riassunzione. Questo è proprio un po' il principio che vige in quello che è il diritto del lavoro. Al limite un giorno si potrà anche discutere di quello, però al momento attuale la situazione è questa. Anche se delle cause di licenziamento abusivo vengono per esempio vinte, non c'è, si ha la possibilità di ottenere delle indennità, ma non si ha il diritto di essere riassunti. Soluzione che invece esiste anche in altri paesi.
Poi altro messaggio: buongiorno, sono tutte belle teorie, ma purtroppo in pratica è difficile che una donna intraprenda eventuali pratiche, procedure legali e giudiziarie, pena la perdita del posto di lavoro, è vero. Questo assolutamente, dobbiamo accettare fin da subito salari onesti, senza troppi paragoni con l'uomo, soprattutto di questi tempi. Allora, senza troppi paragoni.
No, la signora solleva un punto importante ed è vero, ci sono veramente molti casi che magari si presentano da noi, nei consultori, nelle associazioni e poi si rimane, cioè si decide di non intraprendere nessuna azione giudiziaria perché...
C'è il rischio di... E allora mi permetto di dire, il medico ha la possibilità di intraprendere una procedura giudiziaria perché è medico, perché ha tutti gli strumenti e tutte anche le basi, le premesse finanziarie, per una cassiera è più dura.
Sì.
Però è anche proprio per questa possibilità che la legge sulla parità prevede anche la possibilità che parte a un procedimento non sia solo la persona interessata, ma anche un sindacato o un'associazione che ha come obiettivo la promozione delle pari opportunità fra i sessi, e ovvero questa azione collettiva. Questo dovrebbe un po' anche aiutare in questo senso.
Poi altro messaggio, il primo pensiero da uomo, l'altro giorno al No di Berna sulla parità salariale, era ieri, tutte le donne devono scioperare lo stesso giorno, poi vediamo come va, troppi uomini non vi meritano ancora. Rachele Santoro, una buona idea lo sciopero?
Ma ho avuto modo di dirlo in altre occasioni, le donne hanno gridato nel passato e hanno ottenuto diverse cose, quindi io credo che sia ancora una valida via quella di unirsi per le cause in cui crediamo. E non c'è per forza bisogno dello sciopero, ma sicuramente è importante far capire, cioè che adesso le donne, le associazioni facciano capire qual è il loro punto di vista e difendano i diritti delle donne.
Tornando alle procedure e alle vertenze giudiziarie, Tania Uboldi, eravamo rimasti a chi può presentare l'istanza, chi sono le parti in causa, dobbiamo continuare a dire cosa avviene successivamente, esatto, per chi ha la fortuna e dico anche i mezzi per poter fare un'istanza giudiziaria.
Allora, forse magari dire cosa avviene ancora nella conciliazione. Durante questa udienza di conciliazione, l'ufficio di conciliazione cerca in qualche maniera di vedere se c'è la possibilità di giungere a un accordo su quelle che sono le pretese fatte valere dalla dipendente. Lì possono esserci due possibilità, c'è la possibilità che effettivamente sfoci in un accordo, e lì devo dire che spesso anche l'ufficio di conciliazione cerca proprio di andare in questa direzione, proprio anche perché le procedure giudiziarie hanno un po' quelle controindicazioni di cui parlavamo prima, e spesso queste procedure possono effettivamente concludersi con un accordo. Se l'accordo non c'è, allora a quel momento l'ufficio accerta che una conciliazione non è possibile e rilascia una cosiddetta autorizzazione ad agire, ovvero la persona che ha fatto valere le sue pretese e le ha portate davanti all'ufficio di conciliazione a un termine di 3 mesi per poi portare davanti a un tribunale quelle che sono le sue richieste, la possibilità di scegliere se continuare o meno in questa avvertenza.
Andando avanti, cosa succede se le parti non si accordano?
Allora, appunto,
perché c'è un'udienza.
C'è l'udienza all'interno della quale o si esce con un accordo oppure si esce di principio con questa autorizzazione ad agire.
Una decisione, insomma.
No, è un'autorizzazione, la possibilità, visto che la conciliazione non c'è stata, allora il giudice accerta che la conciliazione, che è un passo prima della, non è stata possibile,
fallito.
È fallito, e allora a quel momento dice: benissimo, tu parte istante, adesso hai la possibilità di andare e portare questa avvertenza davanti a un tribunale ordinario e far valere lì le tue pretese. Lì inizia la procedura vera e proprio come procedura giudiziaria.
E il tribunale,
è la pretura.
È
la pretura.
Ed è prevista una procedura particolare.
Sì, abbiamo già avuto modo di dirlo un po' prima. Questa procedura, che si fonda sulla legge sulla parità dei sessi, è una procedura particolare, una procedura semplificata che ha appunto diverse caratteristiche che in un certo senso dovrebbero cercare di agevolare un po' la posizione di colei che fa valere questa discriminazione. La prima cosa, l'abbiamo già detta, è quella delle parti, che non è possibile solo l'azione individuale ma anche questa azione collettiva, quindi di far intervenire anche le associazioni o i sindacati. Poi va detto che in questa procedura semplificata vale la massima inquisitoria sociale, ovvero il giudice è tenuto ad accertare d'ufficio i fatti, a differenza di altre procedure di natura civile, dove di regola sono le parti che devono gestire le prove, devono portarle, quindi il giudice accerta di suo. Poi c'è questo alleviamento dell'onere della prova di cui parlava prima la delegata. Praticamente, a differenza di altre procedure, qui non viene chiesta una prova assoluta della discriminazione, ma solo un alto grado di verosimiglianza. Se la verosimiglianza di questa discriminazione è data, allora c'è un'inversione dell'onere della prova e tocca al datore di lavoro dimostrare che questa disparità di trattamento, che è stata resa verosimile, si fonda su fattori oggettivi e non sul sesso.
E la donna? La donna, sì, la donna cosa può richiedere in pratica?
Dipende dal tipo di discriminazione che viene
in
fatto
valere. In questa fase di procedura di azione giudiziaria
in presso la
pretura.
In fase di azione giudiziaria dipende evidentemente dal tipo di discriminazione che viene fatta valere.
Perché i motivi sono quelli dell'inizio, insomma, della procedura.
Quella di cui parlavamo, sì. Evidentemente ci sono le sue richieste, che possono partire anche solo da un accertamento, si può arrivare a pretendere...
Ecco, può calcare un po' la mano poi, durante la procedura.
Cosa si intende per calcare la mano?
Mettere anche altri motivi, insomma, per cui lei viene o verrebbe discriminata.
Allora, evidentemente entra nella fase della conciliazione, non bisogna proprio entrare completamente nel dettaglio, si può dire in generale, però un po' va sostanziata la cosa per capire
però
di cosa si parla.
Però si dice in generale cosa sta
in
succedendo.
In generale, però, no, si entra anche già abbastanza. Però ecco, evidentemente nella procedura giudiziaria va tutto esposto nel dettaglio, proprio per far vedere, per eventualmente dimostrare perlomeno questa verosimiglianza della discriminazione. Quindi è chiaro che deve essere più completa l'istanza, però di regola, meno noi avvocati, già l'istanza di conciliazione è molto simile a quella che poi è la procedura giudiziaria, anche perché se ci sono gli elementi, poi anche nelle discussioni e anche l'ufficio di conciliazione è facilitato nel cercare di trovare una soluzione.
È possibile ricorrere contro la decisione della pretura? Sì.
Se alla fine di tutto poi ecco c'è una sentenza, questa sentenza dirà chi ha ragione o torto, come tutte le sentenze, e qui effettivamente ci sono dei rimedi di diritto, c'è il reclamo se il valore dell'avvertenza è inferiore ai 10.000 franchi, oppure c'è l'appello. E diciamo che l'appello ha una possibilità di riesame più ampia rispetto a quello che è il reclamo, ecco, detto in termini molto poveri. E poi successivamente, con dei valori al di sopra dei 15.000 franchi, c'è la possibilità anche di ricorrere al Tribunale federale. Dopo, evidentemente, sempre nell'ottica dei costi, però ecco, bisogna farsi due ragionamenti anche con i rimedi.
Se vale
del
la pena.
Diritto. Esatto.
Ci scrivono: ma non abbiamo in quasi tutti i campi il CCL, i contratti collettivi di lavoro, che parlano chiaro sui salari? Rachele Santoro, sì. non in tutti i campi, ma in tanti campi.
In tutti i campi,
sì.
E il contratto collettivo di lavoro non per forza è...
vale in rapporti di diritto privato.
Quello, ma poi non per forza vieta le discriminazioni legate al sesso, ecco.
Tania Boldi, tutto quanto abbiamo detto per quanto riguarda le vertenze giudiziarie e le azioni giudiziarie, la procedura giudiziaria, riguarda anche i rapporti di lavoro di diritto pubblico.
Sì, sono vale
non
anche...
solamente i rapporti di lavoro di diritto privato.
No, non solo i rapporti di diritto privato. Vi sono solo delle piccole differenze, soprattutto anche su quelle che sono le autorità alle quali poi ci si rivolge per far valere le vertenze. Però di principio tutto questo che abbiamo detto vale.
Riassumendo, pretura quindi, conciliazione, poi se fallisce...
Esatto, poi se fallisce pretura, poi pretura con tutta la procedura che abbiamo spiegato prima, con quelle regole di cui abbiamo parlato
Tribunale
prima.
Tribunale cantonale amministrativo?
Poi, adesso no. Sto parlando di quella... e poi c'è appunto, abbiamo detto, Tribunale d'Appello, Tribunale Federale. Ecco. Mentre di là c'è Consiglio di Stato, Tribunale Amministrativo, eventualmente.
E nella vertenza
esatto,
di
però
diritto
ecco,
pubblico
questo è già una distinzione che di regola c'è anche per il fatto che è un rapporto di diritto pubblico
no? E allora lì subentra il Tribunale Amministrativo. Marina, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io volevo rivolgervi una domanda. Nel senso, prima avete parlato di cassiere, no? Questa disparità salariale tra uomo e donna, ma c'è anche una disparità salariale proprio all'interno nell'ambito lavorativo. Nel senso che io svolgo un'attività come cassiera prevalentemente, però oltre a quello faccio anche vendita, come per lo più anche le mie colleghe. E questo trovo che non sia giusto, perché se sulla busta paga hai su cassiera non dovresti poter fare, svolgere altri lavori. Possiamo rifiutarci?
Lei non è pagata di più rispetto alle sue colleghe, giusto?
No.
È pagata uguale.
Sì.
E in questo caso qui c'è una disparità salariale all'interno dello stesso genere.
Esatto, non è da una disparità salariale di El Parma, è più che altro una disparità salariale per le funzioni.
Per le funzioni, ecco, lei dovrebbe dire al suo datore di lavoro: io faccio di più, sto facendo di più rispetto alle mie colleghe che fanno soltanto le cassiere, quindi merito di più.
Ma il fatto è quello che tutte facciamo le cassiere, tutte facciamo altro, perché loro ci hanno portati proprio a questa condizione. Perché una volta i lavori erano ben distinti, perché c'era molto più personale.
E certo.
Adesso come adesso si fanno fare di tutto e di più, però con le qualifiche più basse, chiaramente.
Capisco, questo è un problema di oggi, Tania Boldi, nel mercato del lavoro.
Può essere un problema, sì. Dopo bisognerebbe, è difficile dare una risposta concreta, perché bisogna anche vedere quali erano le condizioni di assunzione, bisogna anche vedere se vi sono dei contratti collettivi, se vi sono state delle modifiche contrattuali, eccetera. Però ecco, questa non è una procedura che rientra nell'ambito della legge sulla parità dei sessi di cui parlavamo prima, però ecco, può essere un tema appunto di diritto del lavoro e che può essere esaminato poi nel dettaglio, però è difficile dare una risposta perché non conosciamo quelle che
il
sono
cahier de charge.
La base, tutto ciò che sta alla base di questo tipo di situazione.
Grazie Marina, buona giornata.
Grazie a voi,
mille, salve. Buongiorno. E tra l'altro poi ci scrivono anche, ma bisognerebbe anche fare l'esempio del commesso maschio e della commessa donna, lo stesso lavoro, però due stipendi diversi, questa è la realtà, ci scrivono in tante aziende. E questa realtà e queste situazioni si dovrebbero controllare attentamente. Un brano musicale, poi chiudiamo il discorso sulle donne, sulle disparità salariali.
Sua
Pensiero è la versione aggiornata di Pensiero dei Pooh, e i pensieri anche ci sono e sono legittimi, sono tanti sulle disparità, sulle differenze salariali uomo-donna. C'è chi ci scrive: ci vorrebbe lo stipendio minimo, perché effettivamente in molti casi gli stipendi soprattutto delle donne sono molto bassi. Poi Marion ci scrive: mi dispiace, lo dico da donna, ma spesso il vittimismo trionfa. Se certe donne si dessero maggiormente una mossa, non si troverebbero confrontate con certe problematiche. Rachele Santoro, più decise dovreste essere?
Ma si può dire che una parte di responsabilità può essere imputata alla donna, che magari deve essere più confidente, aver più fiducia in se stessa e ecco, negoziare il salario eventualmente. Però chiaramente anche le donne che non fanno le vittime, che sono molto intraprendenti, vedono e si trovano molto fortemente ostacolate, quindi non è solo una questione di vittimismo.
Poi, perché in banca le donne a pari funzioni sono sempre pagate meno degli uomini? È vero che sono sempre pagate meno?
Beh, qua bisogna
dal
entrare...
suo osservatorio di delegata cantonale per le pari opportunità?
Bisogna entrare nei criteri specifici, valutare ogni funzione, ogni lavoro e verificare se c'è una discriminazione basata sul genere oppure se le funzioni sono differenti e quindi gli stipendi sono differenti.
Poi licenziati tanti magazzinieri nella mia azienda, magazzinieri uomini, per assumere delle donne. Come ci si muove? Beh, qui Tanio Boldi entriamo nel campo dei licenziamenti e bisogna dimostrare che uno è stato licenziato, un uomo, per assumere una donna, giusto?
Sì, poi bisogna vedere, esatto, bisogna proprio... C'è sempre questo problema, no, in genere nelle vertenze giudiziarie, che è proprio quello dell'onere della prova. Forse, ecco, questo potrebbe essere ancora un tema importante, anche se c'è questa agevolazione della procedura, della verosimiglianza di cui parlavamo prima, ogni circostanza va perlomeno resa verosimile, e per renderla verosimile ci vogliono dei mezzi di prova. Ed è importante, quindi, questo tipo di procedura, anche per noi avvocati è importante, poter poi disporre anche di tutte le prove, di tutti i documenti, di tutti gli elementi. No?
E non sempre è facile. C'è un bel messaggio che credo che mette a fuoco bene quelli che sono i dati di questo argomento, di questo problema. Le donne sarebbero tutelate soltanto da verifiche periodiche esterne obbligatorie per legge, quindi verifiche esterne obbligatorie per legge, la possibilità di far causa al datore di lavoro mettendo sotto la lente lo stipendio dei colleghi uomini esiste in teoria, ma chi lo farebbe? Si tratta poi di continuare a lavorare nello stesso posto con gli stessi colleghi. Le informazioni sul livello salariale sono poi spesso segreto di Stato nelle aziende. È vero, eh? Bisogna lavorare sulla mentalità, soprattutto su quella dei capi, spesso uomini, che di fatto non hanno alcun interesse a cambiare le cose. Lei condivide al 100% questo messaggio, Rachele?
Allora, la prima parte va nella direzione di quello che è stato proposto, quindi verifiche obbligatorie e regolarmente ogni 4 anni. Vediamo cosa succede. La seconda parte era su... Ecco, vabbè,
le informazioni sul livello salariale. Spesso non si sa quanto guadagna, ecco, il collega uomo.
Qui ci sono degli esempi molto interessanti che applicano per esempio in Germania, in Islanda e in altri paesi, dove c'è la possibilità che una persona che si sente discriminata a livello salariale può andare dal datore di lavoro e chiedere le informazioni rispetto ai colleghi che svolgono delle funzioni simili. Questo da noi non esiste ancora, però potrebbe essere molto interessante perché almeno consente di avere l'accesso ai documenti che poi possono provare o meno la discriminazione.
Poi bisogna lavorare sulla mentalità, soprattutto su quella dei capi, spesso uomini che di fatto, forse è vero, non hanno alcun interesse a cambiare le cose. Sentiamo ancora questo messaggio.
Buongiorno a tutti, sono Emanuele, sono d'accordo anch'io, più donne in politica. Sempre meglio che avere gli uomini, sicuramente, perché le donne sono un passo sempre più avanti di noi uomini. Comunque la mia domanda è, ma i sindacati su queste cose qui non fanno niente?
Beh, la domanda ci sta, però l'abbiamo già in parte evasa, abbiamo già risposto, Rachele Santoro.
Siamo contente di avere un fan uomo e ringraziamo. I sindacati sono stati menzionati più volte e svolgono questo tipo di lavoro, quindi ci si può senz'altro rivolgere ai sindacati per avere delle informazioni su queste situazioni. Oltretutto vengono anche formati proprio sulla legge parità, chi si occupa nei sindacati di queste situazioni.
Ricordatevi, la legge sulla parità dei sessi vi protegge, come far valere i vostri diritti, salario, promozione, licenziamento e molestie. Si può richiedere questo opuscolo direttamente al suo ufficio, la Rachele Santoro.
Esatto.
O scaricarlo anche via internet, ricordiamo gli indirizzi.
www.t.ch/pariopportunità per scaricarlo elettronicamente, oppure un'email se volete l'opuscolo in formato cartaceo o più copie a pariopportunità@t.ch.
E poi c'è un consultorio giuridico donna o donne e lavoro. Grazie, esatto, mille a Rachele Santoro, delegata per le pari opportunità del Canton Ticino. Grazie anche all'avvocata Tania Boldi. Domani andremo realmente concretamente nei supermercati, nei grandi magazzini, perché vi spieghiamo come leggere le etichette dei prodotti alimentari, cosa bisogna fare quando c'è una data di scadenza, quanto dura oltre la data di scadenza un prodotto alimentare, gli ingredienti, gli zuccheri, i sali. Andiamo sull'aspetto consumo, consumi e soprattutto sulle etichette. A domani, buona giornata e buon ascolto, buona visione anche con tutti i programmi che noi come RSI vi offriamo quotidianamente.
La consulenza con Antonio Bolzani.